Allora, benvenuto a tutti, mi scuso soprattutto con quelli della scuola di formazione sociale e politica perché l'orario della scuola è alle 16.30, mentre quello della scuola di pace è alle 17. Questo incontro è uno dei due congiunti fra le due scuole perché alcuni argomenti sono in qualche modo sovrapposti, ci sembrava bello di incontrarci fra queste due scuole della nostra diocesi, scuole io credo importanti, insomma sono davvero poche, ce lo hanno già detto altri relatori, ci ha fatto molto piacere, che hanno in contemporanea queste due scuole così significative e così importanti che cercano di far riflettere i cittadini in genere, poi i cristiani in particolare, ma i cittadini in genere su tematiche di grande rilevanza che in qualche modo ci coinvolgono tutti. L'incontro di questa sera è a cavallo quindi fra le tematiche più specifiche della pace e quelle più diciamo di taglio sociale ed è un po' il tema dell'interculturalità. Ci interessava affrontarlo da due punti di vista, uno quello di quali sono le prospettive che diciamo il precedente governo e l'attuale governo avevano in mente nel settore dell'interculturalità, quello attuale è quello che ha in mente, per cercare di capire se questi temi che a noi sembrano così importanti dal punto di vista delle tematiche della pace stanno entrando a che livello e con quale intensità nel curriculum diciamo dei nostri giovani, perché certamente il tema della pace è un tema che riguarda strettamente la capacità di conoscersi, di convivere, di capire le differenze e valorizzarle invece che farle diventare motivo di scontro. Quindi avere dei giovani che sono abituati, non solo ormai anche molti dei nostri giovani vanno a studiare all'estero, ma anche a conoscere altre culture, altri popoli, a comprendere che siamo tutti su una stessa barca, che siamo tutti una stessa umanità, ci sembra un grande antidoto a quello scontro di civiltà che invece qualcuno prefigura sciaguratamente. E d'altra parte, appunto, il tema più specifico, capire con il secondo relatore, adesso li presenterò entrambi, quali potrebbero essere invece, quali sono i contenuti importanti dell'interculturalità per fare in modo appunto che fra le varie culture che anche caratterizzano ormai una città come Fano, che non è una metropoli, ma sono presenti a Fano decine e decine di diverse nazionalità, sono presenti un po' tutti i continenti, quindi come fare in modo che tutto questo sia una ricchezza per tutti piuttosto che una chiusura, un irrigidimento, un problema. Ecco, ad aiutarci in questo percorso abbiamo Anna Bartolini, sarà lei poi a cominciare, che è da una parte insegnante, dall'altra è la responsabile provinciale della CISL sui temi della scuola, quindi persona quanto mai indicata ad aiutarci a capire che cosa hanno in mente i nostri legislatori, i nostri governanti in tema di interculturalità. Dall'altro lato Zoe Lamè mi ha portato due pubblicazioni che vi voglio far vedere, mi sembrano quanto mai interessanti: l'educazione interculturale per lo sviluppo sostenibile, che è una delle una pubblicazione del questa non c'entra, l'altra non so dove è rimasta fuori, e una, eccola, perfetto, grazie. E quest'altro studi di emigrazione, un'altra pubblicazione con suoi contributi importanti. E Zoe Lamè lo conosciamo da molti anni, in quanto oltre ad avere, avete letto qua il suo curriculum piuttosto significativo, ma in particolare vorrei ricordare così la nostra conoscenza risale ai tempi di quando io da assessore alle politiche giovanili e sociali lo conobbi proprio qui a Fano come persona che collaborava col comune di Fano, col comune di Pesaro, con la provincia proprio su questi temi, quindi una persona che ha aiutato molto queste zone a crescere sui temi appunto di questa sera. Io direi che non devo aggiungere granché di altro, darei subito la parola ad Anna Bartolini. Come al solito ci dividiamo in una prima parte in cui i nostri relatori porteranno il loro contributo e poi avremo tempo, come al solito anche la parte sempre attesa e interessante, quella di un confronto, di cercare un po' di avere un dialogo con loro per approfondire le tematiche che ci hanno proposte. Più o meno il primo giro coprirà circa un'ora fra i due interventi e poi avremo tempo per la seconda parte. Come vedete poi Zoe Lamè utilizzerà il proiettore, quindi chi non ha buona vista magari può cominciare a occupare questi posti che sono un po' più visibili. Prego, la parola ad Anna Bartolini.
Grazie, ti ringrazio per l'invito, sicuramente non pretendo di sostituire il relatore che avevate in calendario, perché il professor Colasanto avrebbe dato sicuramente altro spessore a questo intervento. Io, parlando con il collega che mi ha fatto questo tipo di proposta, ho in qualche modo deciso di impostare la relazione focalizzando la problematica dell'evoluzione del sistema educativo, come si diceva prima, come accennava lei prima, riguardo proprio alle due riforme che si sono succedute in questi ultimi anni nel sistema italiano. Ovviamente in mezz'ora è difficilissimo focalizzarle, coglierne i diversi aspetti, le diverse sfaccettature, per cui ho scelto due concetti conduttori che sono alla base dell'una riforma e dell'altra riforma, perlomeno la saggistica e la letteratura in merito in questi anni li ha appunto individuati come due concetti fondamentali, perché da questi concetti ci si può poi ricollegare per discutere anche di come vengono affrontate le tematiche dell'interculturalità e della multiculturalità. Sono due concetti di fondo, in qualche maniera, che hanno basi filosofico-pedagogiche e che si trasformano in strategie didattiche e che hanno caratterizzato l'impostazione della riforma Berlinguer, quella che è più conosciuta come legge 30 del 2000, e l'altra impostazione relativa alla riforma Moratti, la legge 53 del 2003. Perché ci sono state due riforme? Perché due governi, il governo di centrosinistra che governava allora e il governo di centrodestra negli ultimi anni, dagli anni 90, hanno sentito la necessità di ristrutturare l'intero sistema scolastico italiano, non operando in maniera settoriale, ma mettendo in campo riforme che partivano dalla base del sistema. Riforme sostanziali, la scuola dell'infanzia conosciuta come scuola materna, scuola primaria conosciuta come scuola elementare, per passare alla scuola secondaria di primo grado, la scuola media, e alla scuola secondaria di secondo grado, con punte e passaggi anche nei confronti dell'università. Faccio quindi un passo indietro, un accenno molto veloce per non uscire fuori dal tempo, cercando di darvi qual era la cornice nella quale ci si è mossi all'inizio degli anni 90. E anche in questo caso alcuni passaggi ben si uniscono alle tematiche della interculturalità e della multiculturalità. All'inizio degli anni 90 si comincia a riflettere sui cambiamenti epocali che stanno avvenendo. Il libro bianco della Commissione europea nel 94, il libro bianco di Cresson nel 95, il rapporto Delors del 97, il rapporto UNESCO del 2000. Tutta una serie di documenti che iniziano a sottolineare come ci si trovi di fronte a uno scenario radicalmente cambiato rispetto ai decenni precedenti. La società viene definita come società della conoscenza, dell'informazione, si parla sempre più spesso di società complessa, pluralistica, multiculturale, mondializzata, globalizzata. Delors, nel rapporto che ha intitolato Nell'educazione un tesoro, scrive: di fronte alle molteplici sfide che ci riserva il futuro, l'educazione ci appare come un mezzo prezioso e indispensabile che potrà consentire di raggiungere i nostri ideali di pace, libertà e giustizia sociale. L'educazione viene quindi intesa come sinonimo di alfabetizzazione, ma nel senso più ampio del termine, come cura della buona qualità della vita personale, individuale e comunitaria. Diremo che, anche se qualcuno l'ha definita questa una utopia necessaria, occorre promuovere quanto di più lo sviluppo armonico delle persone, organico, a tutti i livelli, e questa chiave di lettura è la chiave che può far sì che la miseria, lo scarto fra i popoli, le lotte, le oppressioni, le guerre possano in qualche maniera essere affrontate, superate e gestite. In questo clima quindi di complessità, molti stati europei, l'Italia non è la sola che affronta, la Francia ha incaricato uno dei più grandi pedagogisti contemporanei di rivedere i propri percorsi di insegnamento e apprendimento, quindi c'è un movimento che in tutta Europa, in maniera appunto trasversale, coinvolge la scuola, che deve riflettere su se stessa e deve in qualche maniera poter cambiare la sua architettura, deve poterla ridisegnare per rispondere a queste sfide, per far sì che chi esce dalle scuole statali, di Stato o paritarie, religiose, abbia comunque la capacità di affrontare queste sfide. In sintesi sono tre le trasformazioni. La prima trasformazione che si chiede di affrontare è sicuramente una trasformazione nel mondo professionale, c'è un'esigenza di economica. Occorre adeguare le nuove generazioni al mondo del lavoro e della produzione, occorre far sì che la gente impari ad apprendere per tutto l'arco della vita, apprendere ad apprendere, acquisire, oggi sentiamo questa parola, la sentite molto spesso, acquisire competenze che siano flessibili, rinnovabili, arricchibili nel tempo. L'altra prospettiva è quella di creare appunto una prospettiva democratica nella vita dello sviluppo di un paese. Una comunità è fatta di membri, che sono persone, che sono cittadini, che sono lavoratori, e lo sviluppo e le attese di vita pacifica e democratica impongono quindi un'educazione congruente. I diritti di cittadinanza, la capacità di controllo critico, lo sviluppo e la capacità di controllo delle informazioni, l'impegno attivo nei confronti della vita sociale, sono sfide che la scuola deve raccogliere. Ultima motivazione, le prime due sono piuttosto funzionalistiche e vengono generalmente sono le motivazioni primarie che vengono individuate quali spinta per i movimenti di riforma dei percorsi scolastici negli Stati. C'è una ragione secondo me molto importante che è di terzo ordine ma assume un'importanza vitale. Occorre far sì che le persone possano vivere ogni giorno nella comunità, nei gruppi in cui sono, in maniera umanamente degna. E questa è un'altra grande sfida che si ricollega alle tematiche della multimedialità e dell'interculturalità, cioè di fronte appunto a un crescente mondo che presenta differenze etniche, religiose, culturali e che si trasformano spesso in scontri, che si trasformano in lotte, che si trasformano in emarginazione, la scuola deve poter garantire a chi la frequenta di saper prendere posizione, di saper decidere, di saper scegliere strategie di sviluppo e di pace, affinché tutti abbiano una vita degna di essere vissuta nel senso pieno della parola. Questo quindi, per farla breve, è il quadro in cui a partire dall'inizio degli anni 90 ci si muove. Arriviamo in Italia, io vado a flash per cercare di velocizzare perché poi quindi sicuramente banalizzo i passaggi, avrebbero bisogno di maggiori approfondimenti. All'inizio degli anni 90, intorno al 94-95, l'allora governo di centrosinistra mette mano a una riforma, vi dicevo una riforma organica, viene approvata nel 2000 allo scadere del mandato parlamentare la legge 30, che viene immediatamente dopo pochi mesi abrogata dal governo che si succede, il governo di centrodestra, che invece nel giro di 3 anni elabora un nuovo progetto di riforma, la legge 53. Si sono spesi fiumi di parole, di carta, di libri, sorrido perché vedo alcune colleghe che sicuramente lavorano tutti i giorni a queste tematiche e ne sanno sicuramente più di me. Le due riforme sono state viste molto spesso in contrapposizione ideologica l'una con l'altra, molto poco si è cercato di guardare i punti di unione che fra le due proposte di riforma potessero in qualche maniera esserci e trovarci. Sicuramente hanno impostazioni diciamo pedagogico-politiche diverse, anche se non è vero che sono in piena contraddizione l'una con l'altra. Nella letteratura, dicevo, del settore, la riforma Berlinguer è stata individuata con un grande concetto, che è quello della individualizzazione dell'insegnamento. La riforma Moratti è la riforma della personalizzazione dei percorsi di insegnamento. Parlare in questo vostro contesto sicuramente di personalizzazioni fa tornare alla mente le idee del personalismo cristiano e quindi le idee di Maritain e di Mounier, che sono effettivamente fonte di ispirazione per diversi passaggi della legge 53. Distinguiamo però i due concetti, perché questi due concetti, che io ho scelto di affrontarli proprio nella loro dimensione di strategia didattica, perché poi vi verranno fatti degli esempi di che cosa la scuola deve fare, per cui potrà sembrarvi forse eccessivamente tecnico, ma in realtà dietro la scelta di una prassi didattica c'è a monte una scelta pedagogica che ha una radice e ha una motivazione. Ci sono diverse scuole di pensiero che vedono l'individualizzazione e la personalizzazione a volte contrapposte. La scuola di pensiero che raccoglie maggiori consensi ha un esponente illustre anche nella nostra Università di Urbino, ed è il professor Baldacci, che tanto ha scritto su questi argomenti e che sta convogliando su queste tematiche diverse convergenze nella posizione che ha assunto. Individualizzazione e personalizzazione sono appunto strategie di intervento didattico che hanno come concetto quello di mettere al centro della scuola il soggetto. La scuola deve essere a misura di alunno, quindi la proposta educativa deve partire dal soggetto. Il soggetto inteso come? Con la sua storia, il suo apprendimento, le sue caratteristiche specifiche, i suoi bisogni, i suoi desideri, le sue tensioni verso il processo formativo, quindi la scuola a misura di alunno. È il presupposto basilare di entrambe le teorie, di entrambe le posizioni. E quindi un alunno che ha una individualità cognitiva, affettiva, sociale, perché proviene da un ambiente familiare, da un contesto socioculturale. Quindi le caratteristiche individuali di ciascuno debbono essere rispettate e debbono essere il punto di partenza dei percorsi di insegnamento-apprendimento. Capite quanto questo per la multiculturalità, per l'ingresso di bambini, ragazzi che provengono da altre etnie, da altre culture, sia un concetto di fondamentale importanza, perché dalla diversità di ciascuno che si parte per scrivere per il percorso poi di apprendimento di ognuno. Qual è però la differenza delle due famiglie? Che l'individualizzazione parte con questo scopo, quello di far conseguire a tutti gli alunni delle competenze fondamentali nel curriculum. Ogni alunno, nella sua diversità, è la base dalla quale io parto per costruire un percorso di apprendimento. L'insegnante diversifica il percorso di insegnamento. Vi faccio un esempio. Don Milani diceva: non c'è cosa più ingiusta che fare parti uguali fra diseguali. La critica che c'è stata negli anni 60 alla scuola, che diventava strumento di trasmissione culturale delle differenze, ecco, la scuola di Barbiana aveva dentro di sé profondamente il concetto di individualizzazione dell'apprendimento. Le differenze di ciascuno sono il punto da cui si parte, sta poi è compito poi dell'insegnante diversificare il percorso di apprendimento degli allievi. Perché? Perché tutti giungano ad avere delle competenze comuni. Perché se stabiliamo che per essere cittadini occorrono queste competenze, dobbiamo dare la possibilità a tutti di raggiungerle e di conseguirle. Quindi questa strategia prevede appunto di selezionare i contenuti di apprendimento, diversificandoli, di diversificare i metodi, diversificare gli strumenti, diversificare i tempi. Chi opera? È l'insegnante, e l'insegnante che appunto adatta il percorso all'allievo. Che cosa vuol dire invece personalizzare? Anche la famiglia delle strategie didattiche della personalizzazione, vi dicevo, parte dall'alunno come base di partenza di ogni percorso, per dire che però la scuola deve facilitare il conseguimento dei propri talenti e delle proprie eccellenze, ossia il percorso di personalizzazione intende assicurare ad ogni studente di raggiungere la propria forma di eccellenza cognitiva, e quindi in questo caso la strategia prevede di attivare percorsi differenziati non per raggiungere obiettivi comuni, ma per raggiungere obiettivi personali. Ognuno deve individuare il proprio talento, perseguirlo, curarlo. La scuola deve diventare mezzo per consentire all'allievo, e in questo caso non parliamo più di strategie di insegnamento, ma di strategie di apprendimento. Le due parole, non hai detto i lavori, possono sembrare sinonimi, ma non sono sinonimi. La prima, l'individualizzazione, dà molta importanza alla didattica e a un uso particolare della didattica alla presenza dell'insegnante. Dal concetto di personalizzazione vengono strategie diverse che fanno scendere in campo la famiglia, fanno scendere in campo in maniera molto forte l'allievo. Non si può scoprire il proprio talento se non si fa metacognizione sul proprio processo di apprendimento. Devo sapere io qual è la cosa che mi piace, quella che fa parte delle mie attitudini, fa parte delle mie potenzialità. Le due riforme nella saggistica sono state contrapposte in questa maniera. La riforma del governo di centrodestra è una riforma che individualizzava, la riforma del governo di centrosinistra, che individualizzava, l'altra che personalizzava i propri percorsi. La prima, che tendeva a dare obiettivi uguali, minimi, quelli di alfabetizzazione a tutti, l'altra che perseguiva i percorsi della, appunto, personalizzazione della ricerca del proprio talento. Allora, ci sono forme di letteratura che le contrappongono. Io vi dirò adesso che cosa è successo e quali sono le criticità e le positività che si riscontrano nell'una e nell'altra posizione. Per concludere, ad analizzare un attimo se il concetto di personalizzazione, così come inteso, è un concetto in qualche maniera che mantiene fede a quella che è la radice filosofica del personalismo, perché in letteratura molti dubbi ci sono. Quindi vi dicevo velocemente, e perché faccio un passo indietro, molta saggistica vede difficile intraprendere percorsi di multiculturalità e di interculturalità all'interno della scuola delineata dalla riforma Moratti, ma invece vedeva molta più possibilità di seguire questi percorsi all'interno della riforma Berlinguer. Tenete conto che la riforma Berlinguer non è mai stata messa alla prova, perché pochi mesi dopo la sua approvazione è stata immediatamente abrogata, per cui tutto ciò che vi riporto è frutto di disquisizione teorica, ma non ha avuto poi la sperimentazione nella pratica quotidiana. La riforma Berlinguer era una riforma che partiva senza voler scindere la continuità con il passato. In realtà la scuola italiana aveva iniziato da tempo a modificare la sua struttura, la sua linea evolutiva, e per arrivare proprio negli anni 60 alla scuola media unica, negli anni 60 all'accoglimento con una legge, la 517, degli alunni diversamente abili. Tenete conto che da 30 anni le scuole italiane accolgono alunni diversamente abili nelle classi comuni. A proposito di diversità, la nostra legge è una legge ancora all'avanguardia. Non esiste scuola europea che accoglie nella totalità alunni diversamente abili come in Italia. Quella legge nel 77 conteneva appunto la parola individualizzazione. Perché? Perché la scuola in quegli anni, e da qui ritorno a citare Don Milani, la critica ad una scuola che diventava cinghia di trasmissione delle differenze sociali, tentava di trasformarsi in una scuola che fosse invece luogo di integrazione e di unione delle differenze, che allargasse la conoscenza a tutti. Qual è la sfida che si trova davanti questo tipo di scuola e che la riforma Berlinguer tenta di raccogliere? Quella di mantenere la più ampia base sociale alla quale trasmettere cultura, elevando però i livelli di qualità. Perché qual è la critica che negli ultimi anni si muoveva la scuola? La scuola di massa, signori, è una scuola che abbassa i livelli di apprendimento, o perlomeno questo è quello che si afferma. Poi anche qui bisognerebbe guardare, negli anni 50 noi avevamo una buona fetta di popolazione analfabeta e la scuola elementare italiana con i programmi del 55 che contenevano e riportavano le tesi di Maritain, perché il personalismo cristiano nella scuola italiana non è arrivato con la Moratti, ma è arrivato in quegli anni nei programmi del 55, sui quali la scuola elementare italiana ha alfabetizzato la società, a partire dagli anni 50 con le scuole popolari, le scuole sussidiate, per cui le radici poi di quello che si vuol vendere oggi come novità in realtà si ritrovano nel passato anche nei nostri programmi. Quindi vi dicevo, la sfida che si trova questa riforma è proprio questa, quella di salvaguardare e aumentare l'integrazione sociale, però aumentando il livello di qualità, perché le sfide che quei documenti lanciano alla scuola sono elevate. E quindi che cosa si dice della riforma Berlinguer? Che sia stata una riforma senza anima, che non abbia fatto abbastanza forza su questo passaggio. I delatori, i critici di questa riforma hanno detto che era una riforma che reiterava l'appiattimento, la scuola di massa per tutti. Berlinguer ripeteva molto spesso che non uno si perda, cioè l'esigenza di portare avanti tutti gli allievi, di dare a tutti gli alfabeti indispensabili. Quindi qual è la critica? Si sacrifica la qualità per la quantità. E perché il concetto di individualizzazione è forte? Perché se c'è una prassi didattica che ha combattuto l'idea di selezione nella scuola, questo è proprio il concetto di individualizzazione in tempi non sospetti, quando appunto solo e soltanto individualizzando i percorsi si evitava di fare selezione sociale. L'altra, il personalismo, la personalizzazione dei percorsi. La riforma Moratti è arrivata e chi ha avuto la bontà di leggere le tante pagine trova molto spesso dappertutto il termine personalizzazione, che ha quindi richiami molto, è uno dei concetti più importanti della riforma. Da dove parte? Personalizzare è il fulcro, ad esempio, intorno al quale, forse lo avete sentito, si muovono tutti i documenti per ridisegnare il ruolo della famiglia, il ruolo dell'insegnante. Persona è quindi un riferimento filosofico, lessicale e pedagogico. Io vi leggo alcuni stralci presi da Bertagna, che è il pedagogista che ha ispirato la riforma Moratti, il quale dice: rispetto alla domanda pare di poter dire che persona è più che individuo. Che significa persona umana? Significa un individuo che, oltre che processi vegetativi e sensitivi unitari, ha in modo altrettanto unitario ragione e libertà, razionalità teorica, pratica e tecnica e possibilità di volere e non volere, sia in riferimento a scelte proprie e altrui, sempre, da grande e da piccolo. La persona, in tutta la struttura, in tutta l'impianto della riforma, diventa il termine che indica il soggetto pieno, completo, irriducibile, unico. E tutto ciò che viene scritto pone l'individuo in un gradino più basso. E fin qui possiamo trovare adesioni alle fonti filosofiche che in qualche maniera lo ispirano. Quindi, che cosa succede? Che l'identità personale viene presa a misura e a baricentro di tutti i processi educativi. L'identità personale anche qui intesa quindi non soltanto nelle sue componenti biologiche, ma anche in quelle affettive, relazionali, fino a ritornare a parlare di spiritualità, parola che era sparita nei testi delle riforme negli anni passati. A partire dalla parola personalizzazione si rivede tutto il lessico. Cambiano completamente nella scuola le parole, gli insegnanti sono stati costretti ad una rivoluzione, spariscono i programmi, ci sono delle indicazioni, spariscono le unità didattiche, ci sono le unità di apprendimento, spariscono gli obiettivi didattici, ma ci sono gli obiettivi formativi. La parola che viene più spesso usata sono i piani individuali di apprendimento. Qual è l'accusa che viene fatta molto spesso a questo tipo di riforma? e che in realtà la parola personalizzazione sia stata presa in un'accezione che sia in realtà estremamente individualistica e che abbia in qualche maniera escluso tutta quella che è la componente, la dimensione sociale di interazione con l'altro. Molti pedagogisti dicono, andando al di là di quello che è il vero concetto di personalizzazione, che non è scisso e disgiunto dal primario processo di individualizzazione. Cioè sembra di capire che nei piani di apprendimento personali c'è un insegnante, tutor, che deve far sì che gli allievi capiscano qual è il proprio percorso, che la famiglia dica qual è il percorso che il proprio figlio deve compiere e l'insegnante debba fare da coordinatore. La parola classe come luogo di socializzazione sparisce e ogni entità è un individuo che segue il proprio percorso per arrivare all'eccellenza, partendo dalle proprie attitudini. Anche qui c'è stata una critica acerrima alla riforma Moratti. I bambini di 5 anni non hanno attitudini profonde se non quelle molto spesso portate dai condizionamenti sociali e familiari. Allora, il rischio è quello di una deriva del personalismo e su questi passaggi la critica alla riforma è stata molto forte. Come operare una vera multiculturalità e interculturalità se nel curriculum non esiste più un curriculum comune per tutti, se non esistono più obiettivi comuni per tutti da raggiungere, ma ognuno deve raggiungere la propria eccellenza partendo dalla propria realtà? E quando le realtà sono diverse, a volte sono realtà di difficoltà, di emarginazione, come garantire pari dignità a tutti? Ecco, la pedagogia ha risposto che il concetto di personalizzazione nel termine più nobile, quello che mutuiamo anche dalla filosofia che l'ha originato, non prescinde dal processo di individualizzazione dei percorsi. Vedete, paradossalmente, tutto quello che di buono quella riforma poteva avere, in qualche maniera, dicono i pedagogisti, lo ha perso perché ha cancellato al suo interno due parole, che erano quelle di individualizzazione e personalizzazione, cioè soltanto dalla unione, dal saggio equilibrio delle due modalità di approcciarsi agli allievi, che si ha una scuola efficace. Io devo prima garantire a tutti un minimo comune denominatore, poi da quello parto per andare giustamente a ricercare le eccellenze, i talenti, le attitudini che una persona ha. Il rischio è quello veramente di ritornare ad una scuola che seleziona, ad una scuola che non sia luogo di sviluppo e di promozione umana per tutti. Per andare velocemente e concludere, molto spesso nel passato l'uniformità del trattamento didattico, ed era la critica che Don Milani faceva, tutti gli allievi vengono trattati in maniera uguale, in realtà non sono uguali, non c'è cosa peggiore che da fare parti uguali fra diseguali. Ecco, in quel momento la uniformità del trattamento didattico portava a una differenziazione dei risultati, perché si partiva da fattori esterni che condizionavano il percorso di apprendimento degli allievi. Cercare oggi però l'uguaglianza dei risultati, secondo me, questa è una mia riflessione, non significa appiattimento, cioè significa riconoscere e partire dal fatto che la differenza ognuno la esprime pienamente quando possiede i mezzi per manifestarla. Può sembrare un paradosso, in pedagogia non lo è, per essere diversi prima dobbiamo diventare uguali. Perché se un allievo non ha la possibilità di manifestare la propria diversità, non riuscirà mai a raggiungere i propri talenti e le proprie attitudini. Anzi, la scuola rischia di diventare cinghia di trasmissione, appunto, come vi dicevo, di emarginazione. Allora, perché, ritornando alla tematica, poi lascio velocemente la parola, sul concetto di individualizzazione la saggistica si spende e dice che paradossalmente quel sistema che non è mai decollato aveva in sé la possibilità una maggior possibilità di promuovere apprendimento multiculturale, proprio perché partiva in maniera chiara e palese dall'accogliere le diversità di tutti, mettendole in sinergia. Gli studi di Batson, che sono uno dei più grandi studiosi contemporanei, dicono proprio questo, che i processi di apprendimento nelle classi si hanno non solo e soltanto come percorsi individuali, ma è l'interazione sconosciuta che si attua, non prevedibile, fra gli individui, fra le persone, che accresce le possibilità di apprendimento. Allora, questo è un concetto fondamentale, la multiculturalità, la presenza a scuola, nelle classi, di persone che hanno culture, etnie e che sono portatori di diversità, diventa una risorsa di apprendimento anche per raggiungere i propri talenti personali, anche per raggiungere appieno il proprio successo formativo. Se si calza troppo la mano su una personalizzazione, quindi che invece stretta sull'individuo, su un individuo che diventa una monade, che insieme alla propria famiglia prepara il proprio percorso, capite che la scuola diventa un servizio a chiamata. Mi serve che mi dai questo laboratorio perché mio figlio ha l'attitudine della musica, mi serve che mi dai questo perché mio figlio ha l'attitudine di... I gruppi non si incontrano, c'è una disgregazione. E chi le attitudini, uno dei concetti base della personalizzazione è proprio questo, fa scoprire all'allievo qual è la propria attitudine. Ma come vi dicevo prima, se non si è prima uguali, non si capisce la propria diversità. Io vi chiedo scusa.
Credo dobbiamo ringraziare Anna Bartolini per questo grande sforzo di essere riuscita in mezz'ora a darci, credo, gli elementi essenziali di queste due riforme. Mi sono sembrati davvero chiare, importanti. Forse mi verrebbe da dire che mi è sembrato molto più individualista quella che si chiama personalista di quell'altra, ma qui è solo un gioco di parole. Adesso entriamo invece un po' di più in quelli che potrebbero essere i contenuti che potrebbe avere la scuola italiana dal punto di vista dell'interculturalità. La sfida di cui parlava Anna Bartolini sulla integrazione all'interno delle nostre scuole delle persone diversamente abili mi è sembrato un richiamo importante. Ho avuto modo negli anni scorsi di visitare e conoscere scuole in Europa, anche negli Stati Uniti, dove questo non avviene. Vi assicuro che è terribile, guai a tornare a quei tempi, perché da una parte negli Stati Uniti ci sono delle scuole che sono delle prigioni d'oro, nel senso che hanno tutto quello che si può immaginare per aiutare un bambino, ma sono tutti ghettizzati lì e quindi la scuola non ha la possibilità. D'altra parte, anche, non so, penso all'esperienza tedesca, ecco, anche lì però percorsi estremamente differenziati che credo tolga ai ragazzi, fra virgolette, normali, ai ragazzi, proprio l'incontro, quell'incontro che invece da cui scaturisce quella fecondità di cui si parlava alla fine. Stessa fecondità che potrebbe scaturire proprio dall'incontro nelle nostre scuole di queste culture che sempre più stanno arricchendo le nostre scuole e sulle quali appunto vorremmo che fosse così, che fosse un incontro e un arricchimento. Non sempre lo è. Se posso buttare la palla, ma qui già dico una mia, io ho l'impressione che l'incontro fra le culture è fecondo se le culture, invece che incontrarsi rinunciando ai propri valori e quindi attenuandole tutte, al che si incontrano culture devitalizzate. Io invece credo che il problema sia proprio quello di valorizzare tutte le culture in modo che dall'incontro ci sia un arricchimento, perché se io non ho nulla da portare perché devo rinunciare a tutte le mie cose, non la voglio buttare sulla questione del presepe che non si deve fare più, però è un po' quello. Cioè, io vorrei che ci fosse il presepe, vorrei che in una festa musulmana mio figlio conoscesse la festa musulmana, non che si toglie tutto così non sappiamo più niente di quello che avviene negli anni. Ma questa era una banalizzazione giusto per dare la parola. Credo ti vorrei mettere là, forse per parlare da là, quindi esoi là.
Thank you. Allora, io partirò proprio dall'intervento della collega, che è stato un intervento molto, molto interessante, e che mi aiuterà anche nel quello che ho preparato con me.
C'è una gira strano, perché qui si vede bene, e dietro posso essere. Vabbè, guardiamo, diciamo, la parmice, è come una ripetizione, però guardando al centro non perdiamo niente, no?
Va bene.
C'è tutto, quindi forse è un problema di diversa.
Va bene, ok, proviamo così. Però vorrei sottolineare una cosa, perché sulla riforma Berlinguer e quella di Moratti, da Moratti, c'è una cosa che non viene spesso fuori, purtroppo, che in realtà la riforma Berlinguer è stata fatta quando in Europa c'era un dibattito alla Commissione Europea, perché l'Europa ha questo problema grosso, che la Cina va molto forte. Si sa che tra i prossimi 20 anni l'Europa dovrà purtroppo lasciare il posto alla Cina. Ok, l'Europa ne è consapevole. E su questa base si è fatto la dichiarazione di Lisbona. La dichiarazione di Lisbona è la Bibbia dell'Europa. Non si fa più niente in Europa oggi che non fa riferimento alla dichiarazione di Lisbona. Sono punti, orientamenti, per il modo in cui l'Europa per i prossimi 10 anni deve essere per forza competitiva, per non perdere troppo rispetto alla Cina e forse all'India. Allora, la riforma Berlinguer è stata fatta prima ancora che la dichiarazione di Lisbona sia, diciamo, attuativa. La Moratti, quando è arrivata, praticamente ha trovato già pronto delle indicazioni a livello comunitario. Ciò che la Moratti ha fatto qui si è fatto in Francia, si è fatto in Belgio, si è fatto in Inghilterra, naturalmente con delle modificazioni. Però il contenuto duro è lo stesso. In Francia c'è stata una rivolta, anche non si è nemmeno riconosciuto chi come pedagogista, studiosi hanno portato avanti questo tipo di lavoro. Però, dovuto al fatto che ci sono fondamenti in cui nessuno dei ministri europei poteva non prendere in considerazione. Quindi quando parliamo della riforma Moratti dobbiamo tenere conto del fatto che non c'è una scelta. Anche questo governo non ha una scelta. Possiamo modificare delle cose, ma il nodo duro rimane, che è quella di una scuola legata sulle competenze, sul fatto che l'educazione formale e non formale diventa un legame. E il fatto che oggi impariamo che la scuola è nell'arco di quella vita, ogni momento è un'occasione educativa, perché bisogna essere competitivo. Questo non c'è una scelta. Quindi si può discutere sulle modalità, sull'impostazione e così via, ma è una voce europea, è un orientamento del tipo europeo. Quindi questo mi sembra importante. Sono un po' deluso perché in Italia non si è fatto capire ai cittadini che quelle scelte che vengono fatte è anche un compromesso comunitario, perché il vero problema è la dichiarazione di Lisbona in sé che non va, perché è una dichiarazione che è legata molto sui talenti, molto sulla competizione, molto sull'economia, e questo è il vero problema. Quindi tutto il resto, e si risente su tutti gli aspetti a livello dell'economia, a livello del sociale, a livello dell'ambiente, si risente. Le scelte vengono fatte con obiettivo. Dovete tutti quanti rispettare gli orientamenti, ciò che la dichiarazione di Lisbona richiede. Ok, detto questo, nel mio intervento cercherò di mettere in evidenza 3 cose fondamentali. Prima, capire quali sono le rappresentazioni dell'intercultura nella società italiana, perché quando noi parliamo di intercultura c'è un po' una confusione. Usiamo il concetto, ma viene interpretato in vari modi. Quindi è fondamentale capire come in Italia viene percepito questo concetto, e poi capire come questo concetto viene percepito nel sistema educativo, e poi vedere come le varie riforme riescano a interpretare questo concetto, e poi, se ci sarà il tempo, farò alcune proposte. Prima, per ciò che riguarda le rappresentazioni sull'intercultura in Italia, allora, la prima cosa fondamentale è che in Italia c'è spesso questa confusione di pensare intercultura come sinonimo di multicultura. Allora, c'è questo passaggio veloce nel sentire la gente parlare, nel sentire la gente dire le cose, una festa multiculturale e anche una festa interculturale. E quindi un matrimonio multiculturale e anche un matrimonio interculturale. Però c'è una differenza fondamentale. Una classe in cui c'è un bambino immigrato diventa una classe interculturale o una classe multiculturale. Quindi ci sono delle differenze fondamentali, perché comunque questi concetti, i modi in cui li usiamo, c'è un'interpretazione abbastanza chiara che deve emergere. Anche se è vero che secondo anche i contesti culturali anglosassoni e così via, ci sono delle interpretazioni precise. Però io rimango nel contesto italiano, penso che c'è un scivolamento veloce. La multiculturalità cosa è? È un'associazione di fatto. Il fatto che si sa con un contesto preciso ci sono culture diverse, etnie diverse che occupano uno spazio, un territorio, senza che ci sia per forza una collaborazione, uno scambio. Possiamo stare insieme su un territorio, ti sta di lì, io sto di qua, te non mi rompe, io non ti rompo, io faccio quello che devo fare, ti fa quello che devi fare, o io ne è contento, è buono, non mi disturba, io non lo disturbo, siamo lì, lo vedi, mi saluta, quando mi saluta, però è lì, non mi fa niente di male, io sono qui, quindi non c'è un rapporto. Questo è un contesto multiculturale. Quindi, allora, un contesto come quello dipende, si può creare in vari modi, sono situazioni in cui la gente convive senza collaborare, ma che non ci sia nemmeno un problema particolare. Ok. Poi c'è un secondo aspetto, invece, in cui l'intercultura è un processo, mentre la multiculturalità è un fatto. Una situazione in cui io vedo, e quindi la multiculturalità, l'interculturalità è un processo di costruzione, un viaggio tra le culture, e quindi tra le identità. Quindi c'è proprio uno scambio che si mette in movimento. Quindi, e poi quello scambio mette in atto le diversità. E quello scambio bisogna rispettarlo, perché i tempi sono diversi. Perché è un processo. Allora, il processo può essere veloce per alcune persone, molto lento con altre. Ma l'importante è di essere in questo processo di scambio con l'altra cultura. Quindi questo è il processo interculturale. Allora, vedete che se noi leggiamo così, cioè un matrimonio tra un italiano e un albanese, per diventare un matrimonio interculturale, suppone che i due soggetti riconoscano le culture che in cui sono portatori, e che ci sia uno scambio tra le due culture, e che non ci sia un'alienazione culturale, come accade spesso, in cui uno dei soggetti nega la sua cultura, ok, e sposa l'altra cultura, senza che ci sia uno scambio tra le culture. Cioè, un matrimonio tra un musulmano e un cattolico potrebbe essere, ma c'è una condivisione tra i due, di definire un percorso comune, perché non sono gli altri che definiscono un percorso interculturale tra due soggetti che si amano, sono loro che si definiscono un percorso, i modi in cui devono raggiungere degli obiettivi, ciò che possono rinunciare e come lo devono rinunciare. E questo è un percorso di maturazione. Allora, una classe non si dichiara interculturale perché c'è un bambino immigrato che è arrivato per caso, ma è i processi in cui la classe è messa, i meccanismi in cui c'è una relazione tra i ragazzi, i modi in cui il sapere è elaborato e condiviso in classe, che fa che quella classe poi autodefinirsi come una classe interculturale. Ma non è un decreto che decide che quella classe, perché sono 5 bambini immigrati, allora è una classe interculturale. Quindi un'altra rappresentazione molto diffusa è l'intercultura in chiave etnoculturale. Questo lo chiamo così perché, allora, è l'intercultura in cui, in linea di massima, si lavora molto sulla tematica legata all'etnico. E quindi, allora, l'intercultura chi è? Associata all'immigrazione, al razzismo. Cioè, per molte persone, allora, c'è il processo interculturale quando c'è l'immigrato, quando c'è possibilità di razzismo e così via. O invece, io sono qui oggi, naturalmente, non penso che voi siete razzisti. Però una cosa è sicura, io sono un bantu del Camerun. Se io vi chiedo cosa è bantu, ma qual è quella roba? Naturalmente, la conoscenza reciproca tra voi e me è una conoscenza costruttiva, non c'entra niente il razzismo in questa cosa. Conoscere la mia cultura in questo modo non c'entra niente del razzismo. Quindi quella conoscenza, quel desiderio di andare a scoprire l'altra cultura e viceversa, non è per forza un processo che è legato al fatto che la persona che è coinvolta è un immigrato, oppure perché in questo contesto c'è un rischio che ci sia razzismo oppure no. Però è questa visione che è molto diffusa. E nella scuola italiana il lavoro sull'intercultura è legato molto sulla tematica dell'immigrazione e del razzismo, che non è male in sé, ma è un limite anche. Perché conoscere il diverso non è solamente legato sul fatto che è un immigrato. Allora, nella dimensione etnica si parla molto della cultura altra che è non occidentale. Quindi, fino a quando siete tra voi occidentali, allora non emerge tanto questo apprendimento. Allora, quando arriva l'altra cultura che non occidentale, allora è lì che nasca questo meccanismo di cercare il contatto e di parlare di intercultura. E un altro evento che in questa chiave, allora, la diversità, come dicevo, è vista solo in un'ottica etnica. Allora, la diversità ecologica non è presa in considerazione. La diversità biologica, il sesso, l'orientamento sessuale, l'handicap, non vengono presi in considerazione. O invece la cultura non nasce per caso. La cultura nasce un territorio e la cultura è contestualizzata. Quindi la cultura non è qualcosa che io vedo così. Vedo una persona portatore di una cultura, ma è una cultura elaborata un territorio preciso. E quindi la cultura ha un'anima ecologica. E la cultura ha anche un'anima biologica, perché sono gli uomini che li portano queste culture. Qui non si può distaccare i problemi legati all'orientamento sessuale, al sesso, alla diversità ecologica con i problemi che sono a che fare con la dimensione interculturale. Questo comunque è il mio punto di vista. Anche alcuni problemi come la fame nel mondo, la povertà che la scuola affronta, non vengono affrontati un'ottica interculturale. Cioè, allora l'insegnante preferisce parlare della povertà nel mondo, andare a parlare dello Zambia, la Tanzania, dimenticando, ok, le povertà che c'è nella sua città. Cioè, a Fano c'è la povertà, ok? Leggere la povertà è un'ottica interculturale. Come le culture si rappresentano la povertà? La povertà non è... Ogni cultura ha un modo di rappresentarsi la povertà, ha un modo di vivere la povertà. È importantissimo capire come in varie culture si vivono anche le povertà. Ecco perché spesso vedete in alcune culture persone povere ma che ridono, ma hanno la gioia di vivere, perché in quelle culture c'è un certo modo di percepire e di vivere la povertà, quando in altre culture culturalmente non c'è la predisposizione di accettare alcune situazioni di povertà. E questo è importante, avere questa visione anche allargata. Ma purtroppo, perché abbiamo una visione che fa che quando non è immigrazione e razzismo, allora di intercultura non se ne parla proprio. Se noi prendiamo il problema dell'acqua, dei rifiuti, secondo le culture c'è una rappresentazione diversa dell'acqua, dei rifiuti e così via. Quindi non si può avere distaccare la tematica interculturale con questi problemi. E l'altro elemento importante, sempre sulle rappresentazioni dell'intercultura, è l'intercultura in chiave etnocentrica. Allora, in questo caso qui, è molto interessante in Italia, questa contrapposizione, noi gli italiani e loro, ecco, noi e loro. Bene, quindi, come se loro gli italiani sono così uniti? Cioè, paradossalmente, quando si tocca di parlare degli immigrati, si senta, noi gli italiani, ma quando vediamo noi gli immigrati, leggiamo la società italiana, ma siamo sorpresi. Vediamo questa diversità di accettarsi tra gli italiani stessi. Vediamo questa difficoltà che si vede nelle scuole. Una classe, quando c'è un bambino che viene dalla Sicilia, i bambini marchigiani dicono lui è siciliano, cioè non lo prendono spesso così come se fosse un italiano a pieno titolo come loro. Queste cose lo sappiamo e vediamo anche i modi in cui ci rappresentiamo gli altri, come si rappresenta il napoletano, con alcuni elementi stereotipati che esistono nella società italiana. E questo è un problema enorme, ma quando si parla degli immigrati, subito noi e loro. E nel loro gli immigrati si dà l'impressione che questi immigrati sono così buoni che tra di loro sono sempre d'accordo, una cosa incredibile. Cioè che ti mettono il camerunese, il marocchino, il nigeriano, l'algerino, tutti tanto loro sono d'accordo, sono contenti, gli vanno bene. Quando non è così, cioè il tempo che io prendo per relazionare con l'italiano è la stessa cosa che devo fare per relazionare con l'albanese, per relazionare con il peruviano. Quindi l'apprendimento interculturale mio non è solamente verso di voi, è anche verso gli altri. Oh, cosa facciamo? È che abbiamo creato un sistema di contrapposizione che fa che, e questo non ci rendiamo nemmeno conto, che gli immigrati tra di loro non li abbiamo mai interrogato, richiesti di interagire tra di loro. E c'è un razzismo sottile tra le comunità immigrate che, visto che non è un problema che ci riguarda, non pensiamo loro gli immigrati e noi gli italiani, e di conseguenza c'è tutto un sistema di discriminazione tra le stesse comunità immigrate, perché non abbiamo creato un contesto in cui ci mettiamo voi gli italiani tra di loro. Cioè abbiamo creato dei blocchi, ok, che fa che ci contrapponiamo con gli immigrati e non creiamo le condizioni per fare in modo che tra gli immigrati ci sia una possibilità di convivenza e di rispetto. Quindi questo è un problema enorme, e gli usiamo i termini come etnia, tribù per loro, ok, e per noi no. Quindi i napoletani, per carità, non sono una tribù, e quindi i siciliani, per carità, non sono una tribù, ma quando sono i marocchini oppure sono i camerunesi, ma sì, lì ci sono le tribù. Quindi abbiamo una percezione che purtroppo non ci facilita l'apprendimento. E in questo contesto il paradosso qual è? È che le minoranze etniche italiane vengono trascurate. Si dimentica che in Italia sono le minoranze albanese e le minoranze slave e così via, che sono degli elementi che esistono, che rivendicano anche la loro identità linguistica e così via. Allora facciamo un appiattimento e non vediamo le diversità tra gli italiani, ok? Facciamo finta che non esistono queste diversità, ok? E ci scopriamo, ok, la diversità solo quando arriva l'immigrato. E questo è un limite enorme. È un limite enorme, perché alla fine crea una situazione che non è gestibile, perché si dà l'impressione che l'intercultura inizia quando arriva l'immigrato. Fino a quando non c'è l'immigrato non c'è intercultura. Quando non è così. Apprendere a vivere insieme è un problema che riguarda l'Italia indipendentemente dagli immigrati. E ma lo vediamo in televisione, tra i politici, è una cosa incredibile. A volte uno si chiede, ma questi qui, ma dove sono cresciuti? Perché a volte uno dice, ma non è possibile che siamo tutti italiani, ma almeno un rispetto del diverso non c'è e si vede. E si vede perché? Perché non c'è quella tensione di far crescere questa consapevolezza di essere italiani, appartenere a una identità culturale che è multipla, ok? E di sapere che tutte quelle ricchezze identitarie italiane sono utili per costruire l'Italia. Non c'è questa percezione, non c'è questa percezione. Si dà per scontato che tutti lo sanno, quando non sanno niente. Okay? Si dà per scontato che qui gli albanesi sono solamente dell'Albania, poi sono albanesi italiani, e quindi di conseguenza la gente non ha questa consapevolezza della ricchezza culturale che comprende il loro paese. Quindi il mio ragionamento è di ripensare l'intercultura. Nei miei lavori, è quello che cerco di dire, che l'intercultura per me è un processo eco-socioculturale, dove l'idea è l'armonia interetnica e che mette in evidenza tutte le nostre differenze culturali, biologiche, che sono radicate nei nostri prassi sociali, economici e ecologici. Perché secondo me non si può distaccare l'intercultura dai problemi ambientali, dai problemi legati all'economia e così via. C'è un'interazione. E in questo mio approccio, quindi non si può parlare di intercultura senza fare allusione alla dimensione sociale, biologica, ecologica e economica della cultura. E vi faccio un esempio. Qui, ecco, avete qui un ambiente culturale africano. Questo signore che è qui in centro, se voi gli chiedete, carissimo, mi porti lì dietro, dove c'è la foresta, lui si gira e ti chiederà, ma di cosa foresta parli? Perché mentre voi pensate che questo qui è una foresta, questo signore nella sua testa è un bosco sacro. Un bosco sacro è come la vostra cattedrale. Quindi è un luogo di preghiera, è un luogo magico-religioso, è un luogo spirituale. Quindi abbiamo di fronte a noi una persona che ti dice che ciò che voi pensate che è una foresta è la sua chiesa. Quindi, e dà a quello spazio una dimensione culturale forte. E lui si identifica a quello spazio per dimostrarvi come in alcune culture la natura ha un legame forte con la cultura. E non si può distaccare natura e cultura. E questo lo risentiamo nel modo in cui comunichiamo, nel modo in cui interpretiamo molti fatti della vita. Ecco perché è importantissimo prendere in evidenza questo. Questo qui è un altro bosco sacro. E nel contesto africano, visto che ne parliamo, ok, abbiamo una percezione molto diversa del pensare. Mentre avete un pensare che è molto cartesiano, ok? Razionale e così via, noi abbiamo un modo di pensare che è molto diverso. E diamo un'importanza al passato. Si pensa qui molto al presente e al futuro, noi pensiamo di più al passato e poi il presente e il futuro. E noi riteniamo, nella nostra percezione, riteniamo che i morti non sono morti. I morti sono nel bosco, sono nelle case, tra la gente, vivono. E questo modo di percepire la morte e i morti fa che abbiamo un modo totalmente diverso di percepire le cose. Quindi abbiamo un rapporto molto forte con tutto ciò che è del tipo magico-religioso. È la nostra percezione culturale e di conseguenza questo interagisce anche sui modi in cui molte cose le vediamo. Questo paesaggio qui non si vede bene, sono due case, questi due alberi sono chiamati alberi gemelli, quindi per questa popolazione questi due alberi sono un albero e per loro sono un po' come il guardiano della città, del villaggio. Quindi è una rappresentazione che loro si fanno di questi due alberi. Gli danno un'importanza culturale importante, ma per voi saranno solamente due alberi. Ma per loro non sono solamente due alberi, ma c'è qualcosa di più forte, di più importante a livello culturale. Allora, ve lo dirò per l'elefante. L'elefante per voi è un elefante. Per il pigmeo non è solamente un elefante, è anche qualcosa di sacro. E non solo, anche in India ci sono popolazioni che hanno una dimensione culturale sull'elefante e così via. Quindi, per dire cosa? Per dire che effettivamente viviamo un mondo in cui diamo alla natura un'importanza particolare. E quindi io propongo quindi che l'intercultura non sia accantonata solamente sui temi legati all'immigrazione e al razzismo, ma che ci sia una visione un po' più larga. Ecco perché dico che l'intercultura ha cinque dimensioni: una dimensione sociale, biologica, ecologica, culturale e economica. Quando l'intercultura verrà affrontata in questa dimensione complessa, allora vedrete che avremo la possibilità di pensare e di percepire le cose nel modo migliore. E un esempio interessante l'ho avuto oggi. Ho letto il giornale. La regione Marche cosa ha fatto in Etiopia? Ha fatto una scuola, ok? L'anno scorso, benissimo, per chi? Per la gente del posto, per imparare i mestieri. Pensando a fargli imparare i mestieri con chi? Con gli artigiani marchigiani. Bene, dopo un anno non funziona ancora e rischia di diventare un'altra cattedrale nel deserto. Perché? Perché si fanno dei progetti senza spesso prendere in considerazione quella dimensione culturale, avvicinarsi alla gente e costruire insieme a loro un percorso. Ecco perché io dico è molto importante avere una percezione dell'intercultura molto più complessa e secondo me non c'è un'interazione tra intercultura, ambiente e sviluppo sostenibile. Se noi vogliamo costruire un mondo migliore lo possiamo fare solamente se mettiamo insieme questi tre concetti, dove c'è questa volontà di riconoscere la diversità culturale, in cui c'è uno scambio tra le comunità culturali e che si riconosca che l'intercultura è un processo. Non c'è da dire chi è più bravo dell'altro, è un processo di maturazione. Bisogna aiutare tutti quanti a crescere, a andare in questa direzione. Detto questo, naturalmente, questo si risente nella scuola. Perché? Nel sistema scolastico cosa accade? Accade che abbiamo una rappresentazione, scusatemi, arrivo o no? Allora, abbiamo un insieme di rappresentazioni di educazione interculturale. Allora, perché l'insegnante si sa, l'educazione alla democrazia, l'educazione ai diritti umani, l'educazione alla cittadinanza, l'educazione alla pace, l'educazione allo sviluppo. Quindi c'è un insieme di educazioni che si fanno a scuola, ok? A volte uno si dice, ma tutte queste educazioni a cosa serve? A cosa serve? Serve perché le facciamo? Le facciamo per fare in modo che i nostri ragazzi siano consapevoli di essere cittadini del mondo. Ok, ma ci rendiamo conto che questa divisione dell'educazione in tantissime educazioni, in cui diamo una competenza a uno di queste educazioni, che spesso le cose che facciamo sono più o meno gli stessi. Sono più o meno gli stessi. Allora c'è questa proliferazione di educazione che secondo me non fa bene alla scuola, crea piuttosto confusione, perché molti insegnanti non riescono più a individuare qual è il loro ruolo, ok? E come devono, dalla loro materia, trasmettere dei fondamenti etici per costruire le città, per aiutare i ragazzi a sentirsi cittadini del mondo. Quindi questo è un limite. Allora, se noi prendiamo l'educazione alla democrazia, quindi si parla delle regole, delle istituzioni e così via, ma difficilmente, quando noi facciamo l'educazione alla democrazia, dimentichiamo di fare una riflessione culturale sulla democrazia, perché se noi parliamo della democrazia teniamo anche conto che secondo le culture bisogna tenere conto, perché la democrazia in sé è un bene universale, ma la sua applicazione bisogna tenere conto del contesto. Quindi avere una riflessione culturale su come si può fare l'educazione alla democrazia magari è un elemento importante che spesso manca. Vale anche sull'educazione ai diritti umani. Quindi quando parliamo di educazione ai diritti umani, anche su questo c'è un limite profondo, è che i diritti umani, se sono diritti universali, c'è anche il fatto che secondo le culture c'è un approccio diverso di affrontare i problemi legati ai diritti, che uno lo voglia oppure no, è così. Allora è importante ragionare con i ragazzi avendo anche una chiave culturale per fargli capire i limiti e le difficoltà in alcune culture di far passare alcuni concetti, alcuni messaggi, e che forse attraverso un approccio interculturale di scambio tra le culture si può arrivare più facilmente a far capire, a far passare alcuni messaggi. Quindi, e questi sono elementi che mancano. Vi do un esempio interessante che è stato fatto in Niger con i ragazzi della scuola del Corano, in cui i maestri del Corano avevano paura di fare educazione ambientale, perché ritenevano che l'educazione ambientale è una cosa dell'Occidente. Ok. Cosa si è fatto? I portatori del progetto hanno preso il Corano, okay, l'hanno riletto, hanno preso dal Corano la parte che riguarda l'educazione ambientale e l'hanno sistemato bene e hanno fatto un piccolo documento che hanno dato a questi maestri dicendo: ecco i pezzi del Corano che parla dell'educazione ambientale che noi possiamo usare per educare l'ambiente. Allora questi maestri si sono sentiti valorizzati e hanno accettato. E così si è fatta educazione ambientale nelle scuole coraniche. Ecco, quindi per dire come, partendo dall'impostazione culturale, si può arrivare a raggiungere molti obiettivi. Quindi vale per l'educazione alla cittadinanza, vale anche per l'educazione alla pace, in cui effettivamente quello che mi dà molto fastidio è che sull'educazione alla pace c'è un po' un'appropriazione. Cioè, alcuni coloro sono convinti che praticamente solamente loro possono parlare della pace, e che come gli altri parlano della pace, e quindi non sono credibili, oppure non sono attendibili. E quindi questa impostazione non funziona. E poi c'è anche l'altra impostazione, che spesso a scuola, quando si parla di pace, si pensa alla guerra. Quindi se non c'è, quindi si pensa alla guerra, invece bisogna piuttosto anche far passare questo messaggio in cui chi non mangia non è in pace, chi ha sete non è in pace, chi ha fame non è in pace. E quindi far passare il messaggio che la pace in sé è la ricerca dell'armonia tra gli uomini, il fatto di rispettarsi e di amarsi. Okay? E quindi il ragazzo che è violento con i compagni di classe, allora non sta creando un contesto di pace. Allora, spesso andiamo molto lontano, andiamo nelle guerre, e quindi per parlare di pace, quando bisogna partire da loro, bisogna partire dalla classe e creare questo meccanismo che gli consente di capire cosa significa costruire un percorso di pace, e anche partire da altri contesti culturali per capire quali sono gli elementi di non violenza, perché ogni cultura, ogni popolo ha sviluppato meccanismi per evitare la guerra, ogni popolo li ha sviluppati. E quindi, ma questi elementi spesso qui non li conosciamo. Okay? E quindi spesso partiamo come portatori di pace nel contesto in cui ci sono anche gente che culturalmente sono loro che vanno per lottare contro la guerra. Quindi questo elemento manca anche moltissimo nell'approccio in cui viene percepito. L'altro elemento è l'educazione allo sviluppo. Anche su questo c'è un po' un approccio che non mi piace più, perché l'educazione allo sviluppo quando si fa a scuola è sempre questo contesto in cui allora praticamente l'Occidente si riconosce colpevole, ok? Del fatto che effettivamente c'è il consumismo, c'è molti problemi e così via, che sono elementi importanti, importantissimo, questo noi lo mettiamo in dubbio, ma non si crea questo meccanismo di riconoscimento dell'interdipendenza. Invece l'educazione allo sviluppo deve servire a questo, che l'alunno deve capire, rendersi conto che cioè il suo futuro è legato a quello di quel bambino che è in Marocco, che è in Niger, che è in Burkina Faso e così via. C'è un legame comune, non c'è neanche da fare. E quindi se non è consapevole di questo, prima o poi il meccanismo si romperà. E bisogna lavorare molto su questo. E inoltre, quando noi parliamo di educazione allo sviluppo, accade che negli altri contesti culturali, paesi poveri praticamente, il messaggio non passa, non c'è un'educazione allo sviluppo d'altra parte. E quindi la contraddizione è che qui c'è un discorso che noi facciamo sulla tematica, ma nell'altro contesto non c'è un risveglio delle coscienze, no? a rendersi conto che possono essere utili per rovesciare la situazione, per migliorare il rapporto. E in più di questo, spesso il discorso, come l'ho detto, è molto militante, piuttosto che di essere un discorso costruttivo, ok, complesso, che vada a far crescere le mentalità, a capire chi in realtà è un problema che ci riguarda tutti quanti. Ma spesso l'insegnante lo porta con una visione che è molto militante, che poi per carità è molto interessante, l'approccio militante e così via, ma a un certo punto crea dei problemi, perché le famiglie non sono gli stessi, i ragazzi anche non sono gli stessi, e spesso avere una visione critica è importante per fargli capire la complessità delle cose. Allora ecco perché sono convinto che bisogna ripensare l'educazione intercultura nelle scuole, e per ripensare l'educazione intercultura nelle scuole secondo me bisogna rendersi conto che non si può pensare all'intercultura o all'educazione interculturale come una disciplina, ma è un processo educativo e come tale è un problema di didattica, è la didattica che deve cambiare. Quindi significa cosa? Significa che praticamente dobbiamo formare il cittadino del mondo che crede che praticamente non è la persona che va a obbedire, ma che capisce per agire. E per fare questo è ogni disciplina prima di tutto che deve essere ripensata. Non ci sono discipline adatte più degli altri per fare intercultura, perché spesso è quello che si pensa a scuola. Ah, è l'insegnante di geografia, è l'insegnante di italiano. Non è così. Ogni disciplina, matematica, storia, geografia, economia, qualunque disciplina può educare all'intercultura. È un problema di impostazione didattica e di come l'insegnante può elaborare il contenuto didattico e il modo in cui lo va a trasmettere. Questo, diciamo, è il problema fondamentale. E quindi in questo approccio, quindi io sono convinto che l'educazione interculturale a scuola funziona anche se l'insegnante ha questa capacità di rivedere gli strumenti che usa, il libro di testo e la scelta del libro di testo. E qui entriamo in un problema anche delicato, perché in Italia gli insegnanti se potevano leggere la Bibbia come leggono i libri di testo, guardate che avremo meno problemi, perché il libro di testo è più che la Bibbia a scuola, è una cosa incredibile. Quindi l'orientamento di base degli insegnanti è il libro di testo, e paradossalmente l'insegnante italiano non se ne accorge che il libro di testo è solo una rappresentazione delle cose e non prende nemmeno più il tempo di criticare il libro di testo, e quindi lo prendo così, con a volte delle immagini stereotipate che il libro di testo riproduce. E questo ha un limite enorme. Uno, perché molti bambini immigrati vengono nelle scuole italiane dove nelle loro scuole il libro di testo spesso non c'è, oppure quando c'è l'insegnante vi chiede, non sempre, aprite il libro, pagina, leggete, fate questo, chiudetelo, basta. Quindi è un approccio tutto diverso, quindi non sono molti legati ai libri di testo. E quindi quando arrivano qui, un contesto in cui tutto è a che fare con il libro di testo, fino ai compiti, perché a volte erano un sistema in cui l'insegnante viene e dà i compiti in aula e quindi li prendono. Adesso tutto è già pronto e quindi questo gli crea un sistema anche di disorientamento. Ok? E quindi e l'insegnante perde anche la sua autonomia, perché l'autonomia dell'insegnante è la capacità di elaborare un contenuto, di gestirlo, ok? E così via. In questo contesto l'insegnante non produce più il sapere e quindi spesso si dà l'impressione all'alunno che a volte non serve l'insegnante, perché anche senza l'insegnante comunque leggiamo il libro, capiremo le cose. E allora quindi questo sono i paradossi del sistema, purtroppo, però bisogna tenerne conto, e il problema è di ragionare e capire come si può ripensare l'educazione interculturale nel sistema scolastico italiano oggi, tenendo conto di tutte queste disparità che ci sono. E in più di questo c'è un altro elemento importante della scuola italiana, che è un problema di comunicazione interculturale. Allora, la scuola italiana non è stata preparata a comunicare con il diverso. Allora, questo ha un limite, non è solamente un problema italiano, è un problema europeo in generale, perché si è lavorato moltissimo sull'immigrazione e così via, ma non si è lavorato tanto su il comunicare con il diverso, perché il diverso quando arriva, il primo elemento è comunicare, e quindi in questo contesto è mancato moltissimo e abbiamo un problema enorme di comunicazione, che sia a livello amministrativo, il rapporto tra la scuola e la famiglia immigrata, che sia a livello del rapporto con il bambino. Per esempio nel contesto culturale mio, un bambino immigrato, nero, bantu, non guarda un adulto negli occhi. Guardare negli occhi è mancare di educazione. Quindi un bambino che guarda il suo padre negli occhi è una sfida della mia cultura. I bambini guardano sempre per te, quando parla in un adulto. Davide, vieni qui, sì, sono qui, ho capito, guarda per te. Nel vostro contesto culturale è rovesciato. Guardami negli occhi, guardami negli occhi, ti sto parlando. Vedete un bambino che vi guarda negli occhi, torna a casa e c'è il babbo e non gli può guardare negli occhi. E non sa più tra il babbo e la prof chi ha ragione e chi ha torto. E si crea una confusione in questo bambino. Ok? Oppure anche, potete anche vedere anche le donne immigrate, quando vanno in un ufficio pubblico, nella nostra cultura praticamente, quando si parla a un dipendente pubblico c'è un rispetto, ok? E quindi si guarda comunque non per terra, ma a metà. E c'è un modo di parlare che è molto rispettoso. E spesso qui non è compreso. E a volte l'operatore si mette a fare come la scima, come se tu non parli italiano. Mi ha capito? Ha l'impressione che tu non riesci a dire quello che vuoi. Invece è un problema di comunicazione, che te gli stanno un rispetto e quindi te prendi un tempo, va piano e può crescere le tue cose, vedendo come cresce anche la comunicazione tra di voi e così via. Quindi sono questi elementi che non sono valorizzati e che naturalmente sono anche un limite. E l'altro aspetto è che noi proveniamo dalle culture in cui la scuola è un punto di riferimento. L'insegnante, il genitore, non è mai chiamato a scuola, e quando da noi è chiamato vuol dire che c'è qualcosa di grave. E allora non siamo abituati ad andare a scuola. Qui il genitore è sempre richiesto a scuola, Nessuno ci ha detto questo inizialmente, e noi non sappiamo, cioè, questo qui, ma cosa ci vuole? Cioè, cosa vogliono? Cioè, i bambini hanno questa scuola, appunto, basta, ma perché mi devono convocare? Perché c'è questo, perché c'è quello, perché c'è quello, perché c'è quello? Perché non sappiamo questi elementi. E qui non c'è mai una scuola che all'inizio dell'anno scolastico gli invita i genitori immigrati, ok? Gli parla bene della scuola, gli dice come le cose si fanno e così via. No. Tutto parte, si dà per scontato che sapete tutto, quando non è così. Quindi sono questi elementi che ci fuggono e che nel contesto attuale, ok, è un limite enorme. Allora, in conclusione, gli elementi che praticamente penso, a mio parere, che il sistema italiano attuale soffre è che se in Italia c'è la consapevolezza del problema dell'immigrazione, c'è stato, a mio parere, c'è mancato una riflessione critica su come si può risolvere, cioè si può affrontare il problema dell'immigrazione nelle scuole. Ripeto, mi spiego. Tutto il ragionamento che si è fatto sull'accoglienza del bambino immigrato. Okay. Si è fatto poco sulla didattica, inteso come rivedere la didattica, adeguare la didattica alle esigenze della società multiculturale. E secondo me si è fatto poco. Quando dico poco, non è perché non si sono fatti corsi, si sono fatti tantissimi corsi, forse troppo. Ma il problema qual è? È che i corsi fatti non sono stati quelli che aiutano gli insegnanti a acquisire i metodi che gli consentono di rivedere la propria materia, la propria disciplina scolastica, per essere in grado di elaborare contenuti adeguati a un contesto multiculturale. Quindi inteso così. E poi l'altro aspetto che è importante, a mio parere, è che l'Italia ha, e questo non riesco a spiegarlo onestamente, perché l'Italia comunque rimane lo Stato europeo forse più preparato sulla tematica, per due motivi. Prima, perché è un paese che ha prodotto molti immigrati, ormai questo si sa. Quindi l'Italia in qualunque momento, se ha bisogno di un esperto sulla tematica dell'immigrazione nel mondo, italiano, lo trova. Lo trova. Italiano lo trova, in qualunque paese del mondo lo troverà. E due, l'Italia poteva partire dall'esperienza degli immigrati italiani all'estero, ok? Per impostare un modello suo, dicendo siccome abbiamo avuto tantissimi immigrati che ci hanno anche fatto bella figura, ok, possiamo partire dalla loro conoscenza per vedere come possiamo elaborare un modello che è nostro. Non è stato così. Abbiamo cercato piuttosto di ripetere e di riprendere altri modelli di esistenza che spesso non sono stati nemmeno efficienti. E quindi questo non ci ha consentito di avere un percorso davvero innovativo. Quindi, a mio parere, i problemi sono ancora enormi. Dopo 15 belli anni di immigrazione, ormai oggi l'immigrazione è una realtà, secondo me siamo una situazione che è preoccupante. Perché preoccupante? E concludo lì. Preoccupante perché non si sa più quale strada prendere realmente, perché tutto ciò che è stato fatto questi ultimi 10 anni in questo campo, io ho l'impressione che c'è un esaurimento, perché manca la novità. E la vera novità cosa dovrebbe essere? Che ogni scuola finalmente, ok, che ci sia in modo che l'intercultura sia una cosa sistematica di ogni disciplina scolastica. E questa sarà la novità. E che ogni scuola, che ci siano momenti di apprendimento interculturale in gruppo. Questo sarà la novità. Ma il problema è che questo io difficilmente lo vedo. E continuiamo e rischiamo di continuare con alcuni insegnanti, alcuni le vedo qui che non conosco, che sono insegnanti militanti, che perché sono interessati di qualche tematica lo portano avanti. e alcuni insegnanti anche con ciò che hanno fatto a scuola non ne possono più, perché l'accoglienza del bambino immigrato che non parla l'italiano, che arriva in classe con tutti i suoi problemi, quando un insegnante per 5 anni ha vissuto questa esperienza, che poi alla fine nessuno ti dice grazie per quello che ha fatto, ok? E molti dicono che basta, non ci posso più, non posso più rischiare di riprendere questo percorso, perché nessuno ha riconosciuto ciò che ho fatto e non c'è nemmeno a scuola uno scambio di buone prassi tra gli insegnanti che hanno vissuto, ok, esperienza di classe multietniche con i bambini immigrati. Quindi praticamente ogni insegnante porta in sé la sua esperienza e basta, e quindi questo è preoccupante. Ecco perché secondo me bisogna avere il coraggio di dire che praticamente siamo un'associazione di vera emergenza, perché se prima i bambini immigrati avevamo i bambini immigrati, oggi abbiamo adolescenti immigrati. Il problema è cambiato. Oggi abbiamo ragazzi immigrati che vogliono praticamente avere il loro spazio, e la scuola non è più preparata rispetto a questo, perché prima era un problema della scuola elementare, oggi le medie e i superiori hanno effettivamente il problema. Ma dal mio punto di vista non vedo un cambiamento veramente radicale, e questo mi preoccupa moltissimo. Grazie.
Bene, allora i due relatori magari li invito a tornare qui al tavolo. Stimoli davvero molto belli, conoscevo quella Mema, mi è sembrata veramente molto bella la relazione che ci ha fatto. Non faccio commenti perché appunto in sala molti di voi ne avranno sicuramente da fare, sia chi da insegnante queste cose le vive in trincea tutti i giorni, sia anche da persone, cittadini che comunque credono. Mi è sembrato molto bello riprendere solo un concetto, quello dell'interculturalità, non come materia, ma come sensibilità collettiva di tutto un percorso educativo, quindi di tutte le materie, di tutti gli insegnanti. La parola a voi, raccogliamo un po' di domande, un po' di commenti, di riflessioni, e poi abbiamo soltanto ancora un po' di tempo per confrontarci.
Io ho una curiosità, mi è capitato spesso da mamma di vedere che nella scuola, cioè è un fenomeno che non ho capito, che non so inquadrare, ho 4 figli, e quindi seguendo il percorso scolastico di tutti i figli ci sono state riunioni, incontri, sia riguardanti il profitto che assemblee, eccetera, insomma, per fare i momenti in cui i genitori vengono convocati dalla scuola per appunto parlare di vari problemi piuttosto che del profitto del percorso scolastico. Questi incontri spesso, io mi ricordo, mentre compagni di scuola di altre nazionalità ce n'erano, io non ricordo a memoria di aver mai visto i genitori di questi ragazzi, né a parlare nei colloqui con i professori, non si vedono. Volevo capire, è una loro inadeguatezza, cioè si destinano da soli, hanno problemi a relazionarsi? Forse una volta, ma non era della poi della classe di un padre albanese che andava con la figlia faceva da interprete con l'insegnante, cioè parlavano della figlia e la figlia a sua volta interpretava per il padre quello che l'insegnante diceva su lei stessa. Perché mi sembra una situazione un po' particolare. Ma a parte questo, non che non era in classe di non ricordo, ma un cinese dell'est europeo, non ho più memoria.
No, sì, questo è verissimo. Accadrà e accadrà sempre, forse occorrerà aspettare 15 anni per avere un vero cambiamento. Come dicevo prima, è dovuto al fatto che noi proveniamo di ambienti in cui la scuola è un punto di riferimento. Io mi ricordo Quando i miei genitori incontravano il maestro o l'insegnante, si ferma, saluta, notizia, il mio figlio come va a scuola, è bravo, mi raccomando, se non è bravo me lo deve dire perché io voglio che quello lì mi sia un ragazzo bravo. Quindi l'insegnante aveva comunque un rapporto forte con i genitori, quindi c'era un rispetto. E allora noi proviamo nel contesto in cui la scuola anche funziona diversamente. Ma qui, guardi, allora, io ho due bambine alla scuola elementare. Le maestre c'è un quaderno in cui scrivono le cose che ci trovano, notizie, informazioni, così, bisogna sempre filmare. Mi arriva ogni settimana il quaderno, ok, 3-4 volte devo filmare, quindi devo leggere, c'è un convegno di qua, manca questo, domani si va in gita, c'è questo, bisogna leggere e filmare, bene, io so leggere, posso filmare. Ma pensiamo un po' ai genitori immigrati, che a volte anche ce ne sono che hanno un background culturale ma che non sono ancora italiano, ma cosa firmano? Ma non ci poniamo nemmeno il problema, che anche questo qui esiste, perché c'è un problema, c'è un limite. Io mi ricordo ancora che la mia moglie, quando era arrivata qui, non parlava ancora italiano, e spesso sono le mie figlie che dicevano, mamma è scritto così. Allora, poi, anche per un genitore è una frustrazione che è il figlio che dice la cosa. Cioè, è una frustrazione perché comunque te vuoi avere la tua identità, cioè la tua personalità di genitore. Quindi per dire che ci sono un insieme di situazioni che noi non abbiamo ancora inquadrato bene. Io lo capisco perché lavoro con la scuola. Ma io mi immagino che se io non fossi un ambiente in cui lavoro con la scuola, sicuramente mi comporterò anche come nuovi genitori immigrati, perché non si dicono, ma tutti questi incontri, ma cosa servono? Il bambino è andato a scuola, va bene, è tornato, va bene, allora dove è il problema? Visto che nessuno li ha mai chiamato, li ha mai spiegato, nemmeno vi è un debito in cui si spiega le cose, e quindi queste cose davvero sono, non si percepisce. Allora ecco perché è un problema, ecco perché secondo me mi dicevo che forse la cosa ideale sarebbe che la città si prende carico di questo. Perché se una città vuoi essere educativa, in cui un ente locale crea un rapporto con le comunità immigrate, si può organizzare momenti di incontro, di confronto con le comunità, in cui si dia delle informazioni, a capire i servizi che il territorio ha e come funzionano, cos'è la scuola, l'autonomia, ma qual è quella roba, ma come funziona, a cosa serve, cioè, non sappiamo queste cose, ecco perché molti rinunciano. E poi c'è un altro aspetto anche, che è legato agli insegnanti, perché anche gli insegnanti non ci diano il peso che ci vuole. Quando un insegnante invita a scuola un genitore immigrato, spesso che ha un talento approssimativo, a venire a parlare della sua terra, spesso quando c'è il suo figlio, non è che questo aiuta il bambino. E spesso mettiamo i genitori in difficoltà, perché noi vogliamo che arriva quel genitore che ci parla del couscous e come si fa, ok? Ma dimentichiamo che poi dietro questo c'è il suo figlio che si nasconde, che si vergogna, ma perché il babbo deve venire adesso, ma non parla ancora bene l'italiano e così via. No, non ci poniamo spesso questi problemi. Ecco perché io penso che ogni scuola con autonomia effettivamente deve comunque organizzarsi, sapere che questi problemi esistono, avere un rapporto diretto con le comunità immigrate, i genitori, non prima della scuola, avere un rapporto con loro, creare questo rapporto, capire come dialogare e comunicare con loro. E fino a quando questo non ci sarà, naturalmente, io non mi sorprenderà che quando sono incontri nelle scuole, che ci siano sempre meno genitori immigrati, perché naturalmente non è risentito come un vero problema, una vera preoccupazione.
In questo modo, mi permetto di tornare un attimo su te, in questo modo allora mancherebbe un diretto contatto tra la scuola e la famiglia, perché da un lato forse la scuola non fa capire che c'è, sì, l'importante partecipare, d'altra parte il genitore rinuncia, forse inconsapevolmente,
no, all'unico momento, sì, e anche legato al fatto che io mi ricordo, io so, ecco perché penso che
quando l'ho conosciuto da assessore, effettivamente, non lo dico perché qui, ma è anche un problema italiano questo, è che qui in Italia c'è una personalizzazione delle politiche comunali, che vuol dire quando c'è un assessore, anche se ha fatto le cose che sono positive, quando arriva il prossimo, ok, non vuol capire se ci sono le buone prassi, cancella tutto perché è arrivato lui. Allora il paradosso è questo, che si vede, è questo che mi allontana anche la politica, perché si vede poi personaggi che rappresentano comunque aree politiche, tra virgolette, che si autoproclamano di pace, di non violenza e così via, e che paradossalmente nel fare, ok, si comportano così. E questo è triste, perché nel suo contesto c'era un percorso, visto che parliamo di Fano, di rapporto con le comunità immigrate, che adesso non c'è più, anche di individuare dei mediatori interculturali, perché la scuola ha bisogno dei mediatori interculturali per dialogare con le famiglie, perché se c'è una famiglia albanese che non parla italiano, ma l'ente locale può mettere a disposizione un mediatore interculturale alla scuola, ben venga, ok? Per creare un rapporto, per capire ciò che non funziona e così via. Ma quando tutti questi elementi di legame che crea un rapporto tra le persone non ci sono, è difficile. Allora diventa affare dell'insegnante militante, che si prende l'impegno, che chiama, fa tutto. Non è accettabile. Questo non è accettabile. Quindi è, secondo me, è la politica a livello territoriale che rinuncia a fare politiche di integrazione, e la scuola che, non dialogando più con un territorio che non vuole dialogare, si ritrova rinchiuso in se stessa, ok? Ottaggio di un insieme di problemi. Senza dimenticare poi che la stessa scuola subisce, perché dal comune, dagli enti, associazione, ti arrivano sempre in continuazione progetti, tutto a scuola. Allora, è con l'insegnante che ha il suo programma didattico, gli arriva il programma che serve all'ambiente, la serve alla cultura, la serve allo scuola. Tutti vogliono fare attività con la scuola, ok? Però non si pensa che prima di fare l'attività con la scuola bisogna creare dei percorsi, delle condizioni, in modo che la scuola sia davvero autonoma, in modo di poter avanti le politiche.
Proviamo a raccogliere qualche domanda in modo da avere un quadro ampio. Vuole intervenire? Nella nostra città, Fano, praticamente anni fa, tramite anche un accordo con la Regione Marche, venne aperto il CREMI, una struttura che aveva un ruolo, tra virgolette, innovativo e propositivo rispetto alle politiche, soprattutto quelle della scolastica, quelle della scolastica. Come al solito capita nella nostra città, e come al solito le politiche e gli amministratori che si susseguono non hanno, voglio dire, quell'attenzione rispetto a un progetto che è un progetto di grande strategia rispetto a un'immigrazione che la nostra città ormai rappresenta dei numeri significativi, 3.000 immigrati, 1.050 albanesi, come etnia maggiormente rappresentata, poi seguono marocchini, tunisini, est europei, eccetera. Su questo progetto, che poi aveva avuto anche delle eccellenze, avevamo fatto un convegno nazionale, erano venute, come dire, anche proprio degli esperti, da Paolo, da Milano, eccetera, pian pianino, un po' come la città dei bambini, è andato declinando fino praticamente ad essere un ufficio che di fatto oggi, voglio dire, sta diventando un ufficio aggregato a quello che è i servizi educativi, con anche, voglio dire, poche specificità e anche poche risorse. Se non si pensa che questo sia un processo che dove bisogna investire, e quindi anche gli operatori, anche quello del sistema deve rafforzare, significa che noi da qui a 10 anni, a 20 anni, avremo una città dove avremo quegli adolescenti che diceva politicamente ormai cresciuti, e quelle adolescenti cresciuti che di fatto, tra virgolette, ci porteranno certamente anche tutta una serie di criticità nelle relazioni. La convivenza nella nostra città è una pianta delicata che va continuamente, tra virgolette, coltivata, e questo è una priorità delle politiche, non è, voglio dire, una cosa da mettere. Allora qui il problema dell'immigrazione è diventato una cosa, un optional, nel senso che la Regione Marche con la legge 2 ha praticamente ormai ridotto l'omicino le risorse, se non attraverso pochi euro per dare integrazione linguistica. I comuni non investono in termini, di visione, perché altre sono le priorità rispetto ai problemi. E qui abbiamo una città che, dorme, sonnecchia, quando sotto traccia cominciano, io sono testimone, dei processi di discriminazione in termini di iscrizioni. Allora quest'anno in alcuni asili, scuole materne, ci sono delle famiglie che non ci rimangono i figli perché sono troppe piene di immigrati e li vogliono mandare in altri asili, in altre scuole. Se questo è, il sottotraccia che sta passando in questo processo, mi sembra che dobbiamo cominciare a suonare il campanello d'allarme.
Sì, credo sia quanto mai opportuno questo intervento, anche a me arrivano segnali veramente preoccupanti, c'è questa sindrome dell'accerchiamento di un Occidente che sarebbe accerchiato da chissà quali invasori, che è davvero terribile, insomma, cioè non riuscire a vedere l'immigrazione come certamente davvero un fenomeno negativo, nel senso che è un fenomeno che nessuno auspica che ci sia, ma nel saperne cogliere le occasioni di confronto, di scambio. E mi sembra anche a me che cresca questa visione dell'immigrato come un invasore che viene a occupare e a sconvolgere chissà quali visioni, chissà quale lingua. Credo sia una riflessione, insomma, molto seria quella che ha fatto Maurizio. C'è ancora qualcun altro? Vogliamo un po' di intervento. Io volevo anche meglio capire da Anna Bartolini, ho anch'io l'impressione che sia un po' tutto lasciato alla buona volontà degli insegnanti, ce ne sono di straordinari e ce ne sono altri di così magari che dibattiano. Vi chiedo a livello di programmi, a parte che siamo in una fase in cui non si capisce se questo governo, ieri sera il ministro Fioroni che diceva io non farò riforme, bisogna capire se questo vuol dire che lascerà la riforma Moratti o nella... Ecco, volevo capire meglio che cosa c'è nei programmi ministeriali, che cosa c'è degli indirizzi che vengono dall'alto e che cosa invece è lasciato la buona volontà degli insegnanti, cioè questo percorso interculturale, questo processo interculturale di cui ci ha parlato Giulia Me, è tutto lasciato nella buona volontà degli insegnanti, e allora grazie a quei bravi che ci sono e il resto, se uno capita, un figlio di capita un insegnante, non ha speranza, o c'è qualche prospettiva invece che le proposte, anzi chiederei poi a Messi alla fine ci parla della quarta cosa che non è riuscito a mettere per questo tempo, cioè le proposte, che concretamente c'è qualcosa di più, qualche indirizzo di più, qualche prospettiva maggiore all'interno delle proposte che questo governo intenderà fare perché questi processi interculturali divengano, situazione stabile all'interno delle nostre scuole, dei nostri processi, dei percorsi educativi dei nostri figli.
Non solo, ma anche sentir dire, sono ignorante, il fatto che dipenda dalla regione e dal comune, cioè mi chiedo, ma il paese dove sta, cioè, non la regione, allora la regione che la pensa in un certo modo, che ha più fondi o che in quella legislatura ha un certo indirizzo, farà qualcosa, la regione che è di un altro colore politico, o che è più finanziariamente sprovveduta, faranno un altro modo, allora faccio delle domande. Mi torna sempre il problema adesso il fatto di essere divisi in regioni, certamente non lo guadagno da questo punto di vista, perché si perde l'occasione di... La scuola dovrebbe essere una, un'opportunità per tutti uguale, perché se no, cioè, viene meno un diritto, oppure il diritto viene implementato, con questa parola, in modo diverso, il diritto allo studio, a seconda del luogo. Questo è sbagliato.
Mi faccio una cosa, perché da quello che si vede un po' in giro, e da quello che diceva prima anche Bambini, cioè secondo me c'è questa tendenza, più o meno voluta, di creare praticamente tutta una serie di compartimenti strani, perché si sta creando sempre di più una società in cui l'interculturalità non è voluta e non si vuole, dove stiamo creando le nostre tribù, la tribù, soprattutto se si guarda il mondo giovanile, che è quello più ignorato in assoluto. Abbiamo ormai la tribù di quelli che sono dark, se non anche nelle città più grandi, ci sono bar o ritrovi di un certo tipo di persone che non hanno nessun tipo di contatto e di scambio di nessun tipo con persone anche che abitano magari nello stesso palazzo, ma che magari hanno un modo di vivere diverso. Quindi questa interculturalità, secondo me, è proprio a livello sociale in Italia è poco perseguita e poco voluta, non è vissuta molto come, e anche il fatto che tutta una serie di cose che si vengono presentate come positive e sono positive, come può essere internet, come può essere la TV satellitare, permette a ognuno di crearsi il proprio palinsesto, il proprio modello culturale che è il suo, della persona che gli sta a fianco. Si sta perdendo sempre di più la capacità di confrontarsi, questo a tutti i livelli, compreso quello essenziale, in cui è sempre più difficile dire qualcosa di leggermente diverso da quello che si dice di confronto.
No, io volevo rispondere all'intervento di Maurizio, anche della
Barbara,
perché effettivamente c'è qualcosa in comune, ma il mio punto di vista è questo, cioè i crimini, adesso penso che qui le cose le possiamo dire con onestà, allora, i crimini è un fallimento per un motivo preciso, non c'è stata una progettazione partecipata di crimini, sappiamo che i crimini è stato qualcuno venuto dall'alto, ok? Senza una progettazione con le persone che sul territorio si occupano di queste tematiche. Il CREMI è venuto con le sue consulenze, tutto già stilato per bene. Il CREMI ha vissuto perché c'è stata una legislazione precedente in regione, ok? Che aveva un orientamento che il CREMI sia efficiente. Quando si cambia, come dicevo prima, chi arriva, ok? Vede diversamente le cose, e questo fa che i CREMI si ritrova in difficoltà perché rispetto agli impegni presi precedentemente non sono più verificati oggi come diciamo impegni da portare avanti. Questo è un problema che esiste. E l'altro aspetto è che il fatto che non c'è stata una progettazione fatta sul territorio è che i CREMI non è riconosciuto come doveva essere riconosciuto, come un punto di programmazione, ok, e di coordinamento delle attività interculturali nell'ambito regionale, ok? Quindi c'è un limite, poi c'è il fatto che c'è un ente locale che ha anche i suoi orientamenti e quindi di conseguenza non dà un peso che ci vuole ai crimini. Allora, quando uno mette insieme tutte queste cose, è ovvio che insomma, prima o poi uno che devi morire, insomma, perché si vede benissimo che non c'è una progettualità. E l'altro aspetto rispetto al problema della crescita della discriminazione non mi sorprende, perché è ovvio che quando un territorio non c'è un dibattito interculturale, ok, non fanno uscire gli immigrati a confrontarci, a crescere, è ovvio che aumenta la discriminazione. Si vede a Fano, si vede a Pesaro, in tutta la provincia, perché di attività culturale non ci sono. Dove c'è qui un incontro fatto dagli immigrati? Dove non c'è un concerto, un dibattito, non esiste, non c'è niente. Quindi qui non esiste proprio, gli immigrati, non ci sono iniziative. Quindi se qualcuno qui in questi ultimi 3-4 anni ha un'iniziativa pertinente fatta dagli immigrati con le comunità locali, non me lo faccia conoscere. Spesso gli immigrati subiscono le attività, si fanno per gli immigrati e li invitano a partecipare per colorare la sala. Ok? Quindi sono problemi reali. Allora, la città si sente a questo punto vittima degli immigrati, si sente a questo punto, vede gli immigrati come qualcosa che non esiste, che non serve, perché non c'è un dibattito sul territorio. E quindi io dico, perché lo dico, sono gli enti locali che devono investire creando incontri, dialogo tra gli immigrati e le comunità locali, attraverso un momento di incontri. Perché quando questi momenti di incontri si fanno, spesso la gente si accorge che sono solo elementi di stereotipi che prima o poi si riesce a combattere e così via. È questo che manca, e lo dico ancora francamente, anche dal punto di vista politico, sono stupito, perché mi dico, allora, se in questo ambiente in cui io mi riconosco come qualcuno che pensa per un mondo migliore e vedo sensibilità politiche anche che hanno questo tipo di orientamento, e mi rendo conto che non c'è un investimento in questo caso, io mi dico, ma qui quando si faranno ancora gli investimenti? Vuol dire che siamo messi male, vuol dire che siamo messi male, perché nelle grandi città come Pesaro non c'è quella sensibilità, non viene fuori le cose importanti. Allora ecco perché mi dico, secondo me è importante, ecco perché io vi ringrazio anche per questo incontro, ma sicuramente sarebbe bene di fare incontri come questi con le comunità immigrate, di confronto, perché guardate, hanno bisogno. E io conosco molti che sono arrivati qui 10-15 anni fa, hanno rinunciato, perché hanno fatto, quando le facevo gli incontri del forum della consulta degli immigrati, hanno fatto incontri di progettazione.
A che cosa rinunciato?
Hanno rinunciato a partecipare al dibattito.
A che cosa?
Alla vita cittadina, di partecipare agli incontri, di essere utile a qualcuno, hanno rinunciato perché si sono sentiti usati da altri, si sono sentiti utilizzati in vari modi, e vengono, fanno proposte e niente cambia, ok, si va avanti comunque, e allora hanno detto, vabbè, quindi comunque che ci siamo o no, le cose non cambiano. Allora, per quel motivo dobbiamo ogni tanto, insomma, farci vedere. Allora, si sono ripiegati a pensare al loro lavoro e alla loro famiglia, ok? E quindi questo è una delusione. Anche le associazioni, prima c'erano veramente le associazioni che facevano molte cose sul territorio di Fano, comunque, io mi ricordo, però anche queste associazioni, senza un'anima politica che gli consente di essere viva, no? Di fare le cose, hanno rinunciato. Quindi questo è un problema grave.
Io credo di aver capito un po' cosa parlare. Due piccole cose personali, una generale. Io visto in un quartiere molto nobile di Milano. I miei figli però andavano a scuola pubblica, e mi detto che la scuola erano lingue e immigrati. Quando c'erano molti grandi, questi libri personali, io li facevo. No? Solo l'esperienza, una volta mi ero studiato per due volte, una volta con un bambino cinese alla porta e una volta con un bambino cinese, dopodiché questi ragazzi hanno completato il ciclo di studi, non c'è, noi cristiani non vengono mai invitati da loro, il ciclo di studi delle medicine, i miei figli non hanno mai avuto più la possibilità di cercare, neanche noi stessi per cercare, non bisogna proprio parlare di no? Non c'è stato un piccolo sgancio. Quando sono in questa città, ospite, mio figlio, uno dei due, di mio figlio, lo fa per le lettere qui. Anche qui avevamo un contesto dei bambini emigrati e sul diverso, e anche qui c'è stato lo stesso approccio, pure l'ultimo piccolino era subito fresco fresco. Mai sono riuscito a portare a casa un amico di mio figlio musulmano o di altro genere, no? Una volta stavo vincendo con un viaggio di quindi la conoscevo anche il padre, no? La vita, quando un incontro con la ragazza al padre. Ma non c'è stato mai questo scatto. Poi io nella fine degli anni 70 mi hanno abitato tra l'altro, ma che era molto bello, però certo c'era quello cinese, Paolo Sarti, il cinese mancato. Io nel 77 ho fatto il primo convegno di filosofia e culture con chi Beone Procchio, chi conosce la scienza della filosofia della politica sa chi è Beone Procchio, non figlio che è morto. Abbiamo organizzato il primo convegno con i cinesi, con le filosofie, no? E c'era tantissima partecipazione. Su 100 cinesi c'erano 500 italiani. No? Ai cinesi interessava molto questa, diciamo, cultura, partecipazione, no? Investimento, diciamo, no? Però alla fine non c'è stato questo. A loro alla fine interessava il loro, come si dice, il loro ristorante, la loro cultura, il loro stare insieme, per i fatti loro. Io non ho mai avuto un invito ufficiale da parte loro, meno una volta. Il console dice, viene l'ambasciatore, e gli dico di allerti, e gli ho detto io, ospite, non ti potete mangiare, sì, possiamo anche cercare, eccetera, eccetera. Non c'è stato questo aggancio, questo comunicare, io volevo fare un servizio non fotogiornalistico nell'interno della loro società, non è stato permesso. Non c'era questo comunicare. Io sono stato con lui che ha iniziato a fare le prime cose di arte africana a Milano, a Bologna, no? E quant'altro, sapete tuttora che sto diventando due artisti, uno dall'ultimo mese, però questi scambi non ci sono. Ancora oggi mi chiedo, e così più non si chiede, perché lo stanno non è mai tenuto alle mie spese? Allora l'italiano cosa deve fare per potersi integrare? Non lo straniero per potersi integrare, l'italiano cosa deve fare per potersi integrare?
C'è qualcuno che ha qualcosa da aggiungere prima di chiudere? Vi basta così? Bene, allora io direi...
Molto velocemente, qual è lo stato della situazione? Paradossalmente in questo momento in Italia siamo forse senza programmi, perché il testo ha approvato i testi programmatici, che quindi prescrivono i percorsi di apprendimento degli allievi approvati con la legge Moratti, sono ibernati, in quanto non hanno mai non sono mai stati portati ad approvazione formale, nel senso che il governo non ha mai portato, si chiamano indicazioni nazionali, proprio perché nell'ottica del personalismo il piano di studio degli allievi, il piano personalizzato degli allievi poi deve essere fatto dall'insegnante, che deve avere quindi come cornice questi i punti, diciamo, gli obiettivi indicati nelle indicazioni nazionali. Non c'è mai stato però un atto formale di approvazione e intorno a questo testo c'è stato sempre molto poco consenso, soprattutto all'interno del mondo della scuola. Il neo ministro Fioroni, ormai insomma non è più nemmeno neo ministro, un anno fa, nel momento in cui si è insediato, ha immediatamente emanato un documento nel quale diceva che avrebbe rivisto questo testo poiché appunto non ne coglieva la limitatezza e la non efficacia. Quindi paradossalmente in questo momento, se la scuola italiana dovesse dire a quale testo programmatico si ispira, probabilmente si ispira a queste indicazioni, ma con una legittimità che andrebbe ricercata e sondata. Che cosa rimane? L'interculturalità e la multiculturalità non è una delle educazioni, come diceva lui prima, si fa educazione alla pace, si fa educazione alla cittadinanza, si fa educazione ambientale, non è una tematica contenuta all'interno di nessun testo programmatico. Rimane molto spesso demandata la buona volontà degli insegnanti militanti che si approcciano a queste problematiche nei momenti di, io li chiamo emergenza, cioè con l'ingresso di alunni extracomunitari nelle classi, ma qui è stato detto questa sera qualcosa che secondo me è il nocciolo del problema della multiculturalità e della interculturalità vera. Occorre un approccio tutti i giorni alle discipline di tutti i giorni, nei percorsi didattici di tutti i giorni. Vi butto una battuta che ho fatto all'insegnante. I nostri sussidiari sono stereotipati, dicono che i barbari sono un popolo incolto, incivile ed è demonizzato. Da insegnante inserivo un'unità di apprendimento di questo tipo, facevo vedere quante parole, quante usanze, quante tradizioni dei barbari vivono oggi nella nostra cultura. Io non avevo alunni extracomunitari, non c'era nessuna emergenza di questo tipo. Educare ad una mente che sia aperta alla diversità, che non veda la diversità come una minaccia, come un rischio, come un pericolo, e questo lo si può fare tutti i giorni. Ovviamente la prima destrutturazione da fare è quella degli insegnanti, perché il primo lavoro che va fatto è quello sulla testa di chi appunto il percorso di apprendimento lo affronta. Se poi, come dice lui, ti affidi al sussidiario o al libro di testo come un Vangelo, come una Bibbia, non farai mai nient'altro. In questo momento, al di là, c'è una sensibilità. Cresce ad esempio di anno in anno la i multitesti ci sono che cominciano a far vedere quante esperienze didattiche si possono fare. Ci sono case e gruppi da CEM Mondialità, altri gruppi che in Italia hanno cominciato a lanciare, quindi questa cosa si sta diffondendo ed è facile per gli insegnanti sempre di più reperire il materiale, però purtroppo è tutto demandato alla buona volontà. Quello che vi dicevo prima, il rischio di una scuola che si concentri sul percorso individualizzato, sul percorso appunto personalizzato sì, ma estremamente individualista, in cui si persegua il proprio talento e in cui la classe venga scissa come unità di rapporti, dove non c'è più un'unità di rapporti, dove non c'è più un'interrelazione, è un grosso rischio. Ed è un grosso rischio proprio per quello che si diceva prima, si cresce nell'incontro reciproco. È solo la conoscenza che porta a distruggere i mostri che ognuno di noi poi ha e si crea.
Gesù, vuoi aggiungere qualcosa?
Sì, no, condivido pienamente quello che la collega ha detto, e quindi io in tema di proposta io penso che se potevamo oggi fare una sperimentazione in alcune scuole in modo che l'intercultura sia un approccio sistematico per una disciplina scolastica e vedere magari cosa succede, poteva essere un elemento importante, perché può essere una svolta rispetto al passato in cui era l'emergenza, si poteva fare tante cose, invece adesso bisogna avere un approccio ben chiaro, sperimentarla, vedere se funziona e dire adesso è un modello che dobbiamo praticamente allargare, quindi sarebbe un segnale importante. Ma penso che anche per fare questo non c'è bisogno che ci sia per forza il governo in polo, perché le regioni, i comuni sono autonomi, quindi possono affiancare la scuola a un percorso del genere. Il problema è che manca una visibilità, una volontà politica forte sul territorio, purtroppo, che fa che...
Le modifiche della Costituzione hanno demandato, per rispondere a lei, e hanno in qualche maniera spostato, sono materie di legislazione concorrente, quelle relative alla scuola, all'integrazione, quindi in qualche maniera è stata la modifica della Costituzione che in questi anni c'è stata, che ha fatto scendere la responsabilità, cioè da una centralità dello Stato, e l'ha in qualche maniera poi fatta scivolare sulle regioni e sugli enti locali. Ovviamente questo porta a un rischio di frammentazione sul territorio sicuramente ben visibile, dovuto a ciò che lei diceva, purtroppo alla scarsità delle risorse e alla politica poi di gestione delle risorse.
E infine, rispetto ai suoi interventi,
concludiamo
rispetto al suo intervento, naturalmente quindi conferma quello che dicevo prima, quindi non pensate che anche noi non siamo portatori di stereotipi e pregiudizi, quindi anche noi veniamo qui, dico, non pensate che anche noi
non siamo portatori di pregiudizi esteriori.
Io non parlo di
per dire che certo può capitare, stavo spiegando che può capitare che una famiglia immigrata, ok, abbia un atteggiamento stereotipato nel confronto dell'italiano, impedendo ai propri figli di frequentare una famiglia italiana. Questo può capitare e capiterà spesso, perché, come dicevo prima, non c'è un percorso di apprendimento interculturale tra le stesse comunità immigrate. Io vi faccio un esempio banale: guardate che l'Africa è divisa in due, c'è l'Africa bianca e l'Africa nera. Allora, quella dell'Africa bianca hanno un sacco di pregiudizi rispetto a quell'Africa nera. Come anche noi abbiamo le rappresentazioni stereotipate nel loro confronto. La prima volta che io ho visto un marocchino, un algerino, è qui, in Italia, non è lì in Africa, è qui in Italia. Quindi, praticamente, è ovvio che non ho, come voi, non ho un legame vero, affettivo, di rapporto con un marocchino o un algerino, fino a quando non si crea quel contesto. Quindi lui avrà i suoi stereotipi come io avrò le mie. Quindi ecco perché io dico, questo dialogo è importante per tutti quanti. Quindi non dovete pensare che noi siamo così buoni e che siamo aperti e disponibili a tutto. Non è così. E dovete sempre aspettarvi a una reazione come quella. Ma quella reazione non vi deve stupire, perché il vostro obiettivo non deve essere l'adulto, perché l'adulto viene già con le sue rappresentazioni, i suoi stereotipi. Il problema è il bambino immigrato, perché la sfida è lui, perché se quel bambino immigrato riesce a conciliare la sua cultura e quella italiana, allora saremo sicuri che tra 15 anni non avremo un conflitto tra le culture, perché lui si integrerà bene nella cultura italiana. Perché io comunque da adulto è difficile che alcune cose me le lascio perdere, insomma. Invece se un bambino immigrato è accompagnato bene a crescere nel contesto italiano, può consigliare le due cose e dialogare nel modo migliore. Questo è la risposta che posso dare alla sua domanda.
Bene, io ringrazio tutti, ricordo che la scuola di pace tornerà nella sede naturale, quindi a Rosciano dai prossimi incontri come da calendario. Ringrazio soprattutto i nostri relatori, che è sembrata molto interessante, visto in una prospettiva di pace. Penso che il processo di interculturalità è assolutamente essenziale se vogliamo smontare quello scontro di civiltà che sotto sotto, diceva Maurizio, a livello locale, a livello più grande, fa stati, ecco, rischia davvero di essere una delle cose peggiori che ci possa capitare nei prossimi anni. Grazie a tutti.